ritratti di martiri e di santi. Dagli scritti di Maria Valtorta. I quaderni del 1944. Martirio di Perpetua. Ho visto un anfiteatro su per giù come il Colosseo, ma non rovinato. Vuoto, per allora, di popolo. Solo una bellissima e giovane mora è ritta là in mezzo, sollevata dal suolo, raggiante per una luce beatifica che si sprigiona dal suo corpo bruno e dalla scura veste che lo copre. Sembra l'angelo del luogo. Mi guarda, sorride. Poi svengo e non vedo più nulla. Ora la visione si completa. Sono in un fabbricato che per la mancanza di ogni e qualsiasi comodità e per l'arcigna apparenza mi si rivela come una fortezza adibita a carcere. Ci sono stanzette e corridoi sopraelevati, ma così scarsi di spazio e di luce, così muniti di sbarre, di porte ferrate, piene di cavistelli, che quel che di migliore hanno in posizione viene annullato dal loro rigore, che annulla la benché più piccola idea di libertà. In una di queste tane è seduta su un tavolaccio che fa da letto la giovane mora che ho visto nell'anfiteatro. Adesso non emana luce, ma unicamente pace. Ha in grembo un piccino di pochi mesi al quale dà il latte. Lo ninna, lo vezzeggia con atto di amore. Il bambino scherza con la giovane madre. Strofina la sua faccetta molto olivastra contro la bruna mammella materna. Vi si attacca e stacca con avidità e con risatine piene di latte. La giovane è molto bella. Un viso regolare piuttosto tondo. Bellissimi occhi grandi, di un nero vellutato. Bocca tumida, piccola. Capelli neri, piuttosto crespi, ma tenuti a posto da strette trecce che le si avvolgono intorno al capo. Ha il colorito di un bruno olivastro non eccessivo. Anche fra noi italiani, specie al sud, si vede quel colore, appena un poco più chiaro di questo. Quando si alza per addormentare il piccino, andando su e giù per la cella, vedo che è alta. Sembra una regina, per il portamento dignitoso. È vestita di una veste semplice, scura, quasi quanto la sua pelle, e le ricade in pieghe morbide lungo il corpo. Entra un vecchio, moro lui pure. Il carceriere lo fa entrare aprendo la pesante porta, poi si ritira. La giovane si volge, sorride, il vecchio la guarda e piange, e per qualche minuto restano così, a guardarsi. Poi la pena del vecchio prorompe. Con affanno supplica la figlia di avere pietà del suo soffrire. Le dice: «Non è per questo che ti ho generato. Fra tutti i figli ti ho amata, gioia e luce della mia casa. E ora tu ti vuoi perdere». Perdere il povero padre tuo che sente morirsi il cuore per il dolore che gli dai. Figlia, sono mesi che ti prego. Hai voluto resistere e hai conosciuto il carcere, tu che sei nata fra gli agi. Curvando la mia schiena davanti ai potenti, ti avevo ottenuto di essere ancora nella tua casa per quanto come prigioniera. Avevo promesso al giudice che ti avrei piegata con la mia autorità paterna. Ma ora egli mi schernisce, perché vede che di essa tu non ti sei curata. Non è questo quello che dovrebbe insegnarti la dottrina che tu dici perfetta. Quale Dio è dunque quello che segui, che ti inculca di non rispettare chi ti ha generato, di non amarlo? Perché se mi amassi, non mi daresti tanto dolore. E poi la tua ostinazione, che neppure la pietà per quell'innocente ha vinto. Ti ha valso di essere strappata alla casa e chiusa in questa prigione. Ma adesso non più di prigione si parla. Si parla di morte e atroce. Perché? Per chi? Per chi vuoi morire? Ha bisogno del tuo, del nostro sacrificio. Il mio, quello della tua creatura che non avrà più madre, il tuo Dio. Il suo trionfo ha bisogno del tuo sangue e del mio pianto per compiersi. Ma come? La belva ama i suoi nati, e tanto più li ama quanto più li ha tenuti al seno. Anche in questo speravo. Per questo ti avevo ottenuto di poter nutrire il tuo bambino. Ma tu non muti. E dopo averlo nutrito, scaldato, fatto di te guanciale al suo sonno, ora lo respingi, lo abbandoni senza rimpianto. Io non ti prego per me, figlia, ma in nome di lui. Non hai il diritto di farne un orfano. Non ha diritto il tuo Dio di fare questo. Come posso crederlo buono più dei nostri se vuole questi sacrifici crudeli? Tu me lo fai disamare, maledire. Ma no, Perpetua, che cosa dico? Perdonami, Perpetua. Perdona il tuo vecchio padre, il dolore di Senna. Vuoi che lo ami il tuo Dio? Io lo amerò più di me stesso. Ma resta fra noi. Di al giudice che ti pieghi. Poi amerai chi vuoi degli dèi della terra. Poi farai del padre tuo ciò che vuoi. Non ti chiamo più figlia, non sono più tuo padre. Il tuo servo, il tuo schiavo, tu la mia signora. Ordina e io ti ubbidirò. Ma abbi pietà, salvati mentre ancora lo puoi. Non è più tempo di attendere. La tua compagna ha dato alla luce la sua creatura, lo sai? E nulla più arresta la sentenza. Ti verrà strappato anche tuo figlio. Non lo vedrai più. Forse già da domani, forse oggi stesso. Abbi pietà. Pietà di me e di lui che non sa ancora parlare. Ma guardalo, guardalo come sorride e ti guarda, come invoca il tuo amore. Il vecchio è ginocchioni, bacia l'orlo della veste della figlia, le abbraccia i ginocchi, cerca di prenderle la mano che ella si posa sul cuore per reprimerne lo strazio, ma nulla la piega. Perpetua risponde. Ma è per l'amore che ho per te e per lui che rimango fedele al mio Signore. Nessuna gloria della terra darà al tuo capo bianco e a questo innocente tanto decoro quanto ve ne darà il mio morire. Voi giungerete alla fede. E che direste allora di me se avessi per viltà di un momento rinunciato alla fede? Il mio Dio non ha bisogno del mio sangue e del tuo pianto per trionfare. Ma tu ne hai bisogno per giungere alla vita, e questo innocente per rimanervi. Per la vita che mi desti, per la gioia che egli mi ha dato, io vi ottengo la vita che è vera, eterna, beata. No, padre, il mio Dio non insegna il disamore per i padri e per i figli, ma il vero amore. Adesso il dolore ti fa delirare, padre, ma poi la luce si farà in te e mi benedirai. Io te la porterò dal cielo. E questo innocente non è che io l'ami meno, ora che mi sono fatta svuotare dal sangue per nutrirlo. Se la ferocia pagana non fosse contro noi cristiani, gli sarei stata madre amantissima ed egli sarebbe stato lo scopo della mia vita. Ma più della carne nata da me è grande il Dio, e l'amore che gli va dato è infinitamente più grande. Non posso neppure in nome della maternità posporre il suo amore a quello di una creatura. E tu non sei lo schiavo della figlia tua. Io ti sono sempre figlia, in tutto obbediente, fuorché questo, di rinunciare al vero Dio per te. Lascia che il volere degli uomini si compia, e se mi ami, seguimi nella fede. Là troverai la figlia tua, e per sempre, perché la vera fede dà il paradiso, e a me dà il mio pastore santo, che ha già dato il benvenuto nel suo regno. E qui la visione ha un mutamento, perché vedo entrare nella cella altri personaggi. Tre uomini e una donna giovanissima si baciano e abbracciano a vicenda. Entrano anche i carcerieri per levare il figlio a Perpetua. E lei vacilla, come colpita da un colpo, ma subito si riprende. La compagna la conforta. Io pure ho già perduto la mia creatura, ma essa non è perduta. Dio fu meco buono, mi ha concesso di generarla per lui, e il suo battesimo si ingemma del mio sangue. Era una bambina bella come un fiore. Anche il tuo è bello, Perpetua. Ma per farli vivere in Cristo, questi fiori hanno bisogno del nostro sangue. Duplice vita daremo loro così. Perpetua prende il piccino che aveva posato sul giaciglio, che dorme sazio, contento. Lo dà al padre dopo averlo baciato lievemente per non distarlo. Lo benedice anche, gli traccia una croce sulla fronte e una sulle manine, sui piedini, sul petto. Intridendo le dita nel pianto che le cola dagli occhi. E fa tutto così dolcemente che il bambino sorride nel sonno come sotto una carezza. Poi i condannati escono e vengono, in mezzo a soldati, portati nell'anfiteatro in attesa del martirio. Lì passano le ore pregando, cantando inni sacri ed esortandosi a vicenda all'eroismo. Adesso mi pare di essere io pure nell'anfiteatro. Pieno di folla, per la maggior parte di pelle abbronzata, però vi sono molti romani. La folla rumoreggia sulle gradinate e si agita. La luce è intensa, nonostante il velario steso dalla parte del sole. Vengono fatti entrare nell'arena, dove mi pare siano stati già eseguiti dei giochi crudeli, perché è macchiata di sangue, i sei martiri in fila. La folla fischia, in preca. Essi, Perpetua in testa, entrano cantando. Si fermano in mezzo all'arena e uno dei sei si volge alla folla. Fareste meglio a mostrare il vostro coraggio seguendoci nella fede e non insultando degli inermi che vi ripagano del vostro odio pregando per voi e amandovi. Le verghe con cui ci avete fustigato, il carcere, le torture, l'avere strappato a due madri i figli. Voi bugiardi che dite di essere civili e attendete che una donna partorisca per poi ucciderla e nel corpo e nel cuore separandola dalla sua creatura. Voi crudeli che mentite per uccidere perché sapete che nessuno di noi vi nuoce e men che mai delle madri che altro pensiero non hanno che la loro creatura. Non ci mutate il cuore, né per quanto è amore di Dio, né per quanto è amore di prossimo. E 3, 7, 100 volte daremmo la vita per il nostro Dio e anche per voi, perché voi giungiate ad amarlo, e per voi preghiamo mentre già il cielo su noi si apre. Padre nostro, che sei nei cieli. Così, in ginocchio, i sei santi martiri pregano. Poi si apre un basso portone. Irrompono le fiere, che per quanto sembrano bolidi, tanto sono veloci nella corsa, paiono tori o bufali selvaggi. Come una catapulta ornata di corna puntute, investono il gruppo inerme. Lo alzano sulle corna, Lo sbattono per aria, come fossero cenci. Lo riabbattono al suolo e lo calpestano. Tornano a fuggire come pazzi di luce e rumore e poi tornano ad investire. Perpetua, presa come un fuscello dalle corna di un toro, viene scaraventata molti metri più in là, ma per questa ferita si rialza e la sua prima cura è di ricomporsi le vesti. Tenendosele con la destra, si trascina verso Felicita, caduta supina e mezza sventrata, la copre, la sorregge, facendo di sé appoggio alla ferita. Le bestie tornano, feriscono, finché i cinque malvivi sono stesi al suolo. Allora i bestiari le fanno rientrare e i gladiatori compiono l'opera. Ma fosse pietà o inesperienza, quello di Perpetua non sa uccidere. La ferisce, ma non prende il punto giusto. Ella, con un filo di voce ed un sorriso, dice: «Fratello, qua, che io ti aiuti». E appoggiata la punta della spada contro la carotide destra, dice: «Gesù, a te mi raccomando». «Spingi, fratello, io ti benedico». E sposta il capo verso la spada per aiutare l'inesperto e turbato gladiatore. Di Petronilla e Fenicola. Vedo due giovani donne in preghiera, una preghiera ardentissima che deve proprio penetrare i cieli. Una è più matura, pare quasi sui 30 anni, l'altra deve avere da poco passato i 20. Sembrano in perfetta salute tutte e due. Si alzano, preparano un piccolo altare su cui dispongono lini preziosi e fiori. Entra un uomo vestito come i romani dell'epoca, che le due ragazze salutano con la massima venerazione. Egli si leva dal petto una borsa, dalla quale trae tutto quanto occorre per celebrare una messa. Poi si riveste delle vesti sacerdotali e inizia il sacrificio. Non comprendo benissimo il Vangelo, ma mi pare sia quello di Marco. E gli presentarono dei bambini. Chi non riceverà il regno di Dio come un fanciullo, non c'entrerà. Il sacerdote consacra le specie e poi si volge a comunicare le due fedeli, cominciando dalla più grande, il cui volto è serafico. Poi comunica l'altra. Esse, ricevute le specie, si prostrano al suolo in profonda preghiera e sembra restino così per pura devozione. Ma quando il sacerdote si volge a benedire e scende dall'altare collocato su una pedana di legno, una soltanto delle giovani si muove, l'altra rimane prostrata come prima. La compagna la chiama, la scuote, si chiama anche il sacerdote. La sollevano. Già, il pallore della morte è su quel viso. L'occhio semispento naufraga sotto le palpebre. La bocca respira a fatica. Ma quanta beatitudine in quel viso! La adagiano su una specie di lungo sedile che presso una finestra aperta su un cortile, in cui canta una fontana. Cercano di soccorrerla. Ma, radunando le forze, ella alza una mano, accenna al cielo e non dice che due parole. Grazie, Gesù. E senza spasimi spira. Tutto questo non mi spiega che c'entra la giovane legata alla colonna che ho visto questa notte e che, per quanto molto più pallida e smagrita, spettinata, torturata, mi pare assomigli tanto alla superstite che ora piange presso la morta. E quindi resto nella mia incertezza per qualche ora. Soltanto ora, che è sera, ritrovo la giovane piangente. Ora ritta presso la fontana del severo cortile, nel quale sono coltivate delle piccole aiuole di gigli e sui muri salgono dei rosai, tutti in fiore. La giovane parla con un giovane romano. È inutile che tu insisti, Flacco. Io ti sono grata del rispetto, del ricordo che hai per la mia amica morta. Ma non posso consolare il tuo cuore. Se Petronilla è morta, segno era che non doveva essere tua sposa. Ma io neppure. Tanti sono le fanciulle di Roma che sarebbero felici di diventare le signore della tua casa. Ma non io. Non per te. Ma perché ho deciso di non contrarre le nozze. Ma che cosa dici? Tu pure sei presa dalla frenesia stolta di tante seguaci di un pugno di ebrei. Io ho deciso, Flacco, e credo di non essere folle, di non contrarre nozze. E se io ti volessi? Non credo che tu, se è vero che mi ami e mi rispetti, vorrei forzare la mia libertà. Mi lascerai seguire il mio desiderio, avendo per me la buona amicizia che io ho per te. No, già una mi è sfuggita. Tu non mi sfuggirai. Flacco, lei è morta. La morte è forza a noi superiore. Non è fuga di uno ad un destino. Ella non si è uccisa, è morta. È morta per i vostri sortilegi. Lo so che siete cristiane, avrei dovuto denunciarvi al tribunale. Ma ho preferito pensare a voi come a mie spose. Ed ora per l'ultima volta ti dico, vuoi essere moglie del nobile Flacco? Io te lo giuro, è meglio per te entrare, signora, nella mia casa e lasciare il culto demoniaco del tuo povero Dio, anziché conoscere il rigore di Roma che non permette siano insultati i suoi dei. Sii la mia sposa e sarai felice, altrimenti... Non posso essere tua sposa. A Dio sono consacrata, al mio Dio. Non posso adorare gli idoli. Io adoro il vero Dio. Fa di me quello che vuoi. Tutto puoi fare del corpo mio, ma la mia anima è di Dio. E io non la vendo per le gioie della tua casa. E questa è la tua ultima parola? Sì, è l'ultima parola. Ma tu sai che il mio amore può mutarsi in odio. Dio te ne perdoni, Flacco. Per mio conto ti amerò sempre come un fratello e pregherò per il tuo bene. E io farò il tuo male. Ti denuncerò, sarai torturata. Allora sì mi invocherai. Allora comprenderai che è meglio la casa di Flacco alle dottrine stolte di cui ti nutri. No, comprenderò che il mondo, per non avere più dei flacchi, ha bisogno di queste dottrine. E farò il tuo bene pregando per te dal regno del mio Dio. Maledetta cristiana, alle carceri, alla fame, ti sazi il tuo Cristo se lo può. Ho l'impressione che le carceri siano abbastanza prossime alla casa della Vergine, perché la strada è poca e che il nobile Flacco sia né più né meno che un segugio del questore di Roma. Perché quando la visione, mutando aspetto, mi porta alla sala già vista con la giovane legata alla colonna, vedo che è un tribunale, come quello in cui fu giudicata Agnese. Sono poche le differenze. Anche qui vi è un brutto ceffo che giudica e condanna, e Flacco che gli fa da aiutante e da aiezzatore. Finicola, estratta dalla nuda dov'era, viene portata in mezzo alla sala. Appare sfinita di forze, ma ancora tanto dignitosa. Appare sfinita di forze, e per quanto la luce l'abbagli, debole com'è e abituata ormai al buio carcere, si tiene eretta, sorride. Poi le solite domande, le solite offerte, seguite dalle solite risposte. Sono cristiana. Non sacrifico ad altro Dio che non sia il mio Signore Gesù Cristo. E così viene condannata alla colonna. Le strappano le vesti e nuda, alla presenza del popolo, la legano con le mani e i piedi dietro ad una delle colonne del tribunale. Per fare ciò le slogano le anche, le slogano le braccia, la tortura deve essere atroce. E non basta, torcono le funi ai polsi, alle caviglie, la percuotono sul petto, sul ventre, con verghe e flagelli, le torcono le carni con tenaglie, e tanti altri così atroci supplizi che non sto a dire. Ogni tanto le chiedono se vuole sacrificare agli dèi, e Fenicola, con voce sempre più debole, risponde: no, al Cristo, a Lui solo. Quando la slegano dalla colonna, ella cade come morta per terra. Le membra slogate, forse spezzate, non la reggono più. Le povere mani, segate ai polsi dalla fune che ha fatto due braccialetti di sangue vivo, pendono come morte. I piedi, lacerati, sino a mostrare i nervi, appaiono chiaramente spezzati dal modo come stanno ripiegati in modo innaturale. Ma il suo volto è pieno di una felicità d'angelo. Scendono le lacrime sulle gote esangui, ma l'occhio ride assorto in una visione che l'estasia. I carcerieri, meglio, i boia, la colpiscono a calci. La spingono come fosse un sacco tanto immondo da non poter essere toccato. Ancora viva sei, le dice il questore. Sì, per volontà del mio Signore. Ancora insisti, vuoi proprio la morte? Io voglio la vita. O mio Gesù, aprimi il cielo. Gettatela nel Tevere, l'acqua calmerà i suoi ardori. E così i boia la sollevano con mal garbo. La tortura delle membra spezzate deve essere atroce, ma lei sorride. La avvolgono nelle sue vesti, non per pudicizia, ma per impedirle di reggersi nell'acqua. Un'inutile cura. Con degli arti in quello stato non si nuota. Solo la testa emerge dal viluppo delle vesti. Il suo povero corpo, gettato sulle spalle di un carnefice, pende come fosse già morta. Ma ella sorride alla luce delle fiaccole. Ormai è sera. Giunti al Tevere, come fosse un animale da sopprimersi, la prendono e dall'alto del ponte la precipitano nelle acque scure, sulle quali ella raffiora due volte. Poi si inabissa, senza un grido. ritratti di martiri e di santi. Dagli scritti di Maria Valtorta, i quaderni del 1944. Centro editoriale Valtortiano.